Cave dei Folli. Bollettino radiofonico di critica radicale alla società cibernetica.
Nella giornata in cui tutti i riflettori erano puntati su Cannes, dove tra poco verrà assegnata la Palma d'Oro, un blackout ha rischiato di mandare in tilt il gran finale del Festival del Cinema. Intorno alle 10 tutte le luci della località francese sono saltate e se il Palais du Cinéma, cuore della manifestazione, è tornato subito alla normalità grazie ad un generatore indipendente, il resto della città è precipitato nel caos. È stato catastrofico, spiega questa ristoratrice. Dovevamo mandare via i clienti. Negozi chiusi, semafori spenti, niente bancomat nei pagamenti elettronici, ristoranti con menù ridotti, treni cancellati o in ritardo. Molte altre località della regione hanno subito la stessa sorte. 160.000 le abitazioni al buio. Festa quasi rovinata e ricordando il sabotaggio ai trasporti alla vigilia delle Olimpiadi parigine c'è chi pensa ad un attacco deliberato.
Dopo il blackout di Cannes, una nuova interruzione di corrente elettrica la scorsa notte ha interessato il sud-est della Francia, lasciando al buio 45.000 abitazioni nella zona di Nizza. Alle 2 di notte un incendio è scoppiato in una sottostazione elettrica situata nel quartiere di Moulin, nella zona ovest di Nizza. L'episodio segue di poche ore quello di Cannes. Ieri una sottostazione ad alta tensione è stata incendiata nella regione di Vannes e un traliccio abbattuto in quella delle Alpi Marittime dove si trova Nizza, provocando un blackout durato diverse ore che ha colpito 160.000 abitazioni.
Nella seconda parte di Frontiere delle dinamiche di gruppo, Kurt Lewin prende in prestito gli strumenti cibernetici incontrati durante le conferenze Macy, dal momento che anche
la vita sociale organizzata è piena di questo tipo di canali circolari. Alcuni di questi processi circolari corrispondono a ciò che l'ingegneria fisica chiama sistemi di feedback, cioè sistemi che dimostrano un certo tipo di autoregolazione.
Ripercorrendo alcuni esperimenti condotti poco tempo prima, come quello relativo al cambiamento del regime alimentare nelle famiglie americane, sottolinea che
molti canali della vita sociale non hanno semplicemente un inizio e una fine, ma hanno un carattere circolare.
Motivo per cui, ad esempio, nel processo attraverso il quale il cibo dal negozio di alimentari finisce o nelle bocche dei membri della famiglia oppure nel cestino della spazzatura, entrano in gioco molti altri passaggi, dal lavaggio dei piatti al ricevere i soldi del coniuge per fare la spesa, che si susseguono in modo circolare e in sezioni interdipendenti.
Nel senso che quando finisce una, inizia l'altra.
Compito delle scienze sociali sarà analizzare questi processi e guidare le scelte politico-sociali in vista del cambiamento. Ciò che sottende gli sforzi di Lewin è il tentativo di smentire quello che considera un sentire comune dell'epoca post-bellica, emerso a causa del timore del fascismo. Fraintendere che la democrazia significhi mancanza di pianificazione. Per lui, al contrario,
la sopravvivenza e la diffusione della democrazia dipendono non tanto dagli ideali democratici, che sono diffusi e forti,
bensì
dallo sviluppo di forme efficaci di gestione sociale democratiche e dalla diffusione delle competenze in questo tipo di gestione all'uomo comune.
Ed è convinto ci sia bisogno di
una ricerca ai fini della gestione sociale e dell'ingegneria sociale. Si tratta di un tipo di ricerca tramite l'azione, una ricerca comparativa sulle condizioni e gli effetti di varie forme di azione sociale e di ricerca che porta all'azione sociale.
Infatti, secondo un principio che sta alla base delle credenze di Levin,
la ricerca che produce nient'altro che libri non è sufficiente.
E lo dimostra l'impegno di alcune istituzioni, tra cui il MIT, nel sostenere quella che è definita ricerca di base. Nel campo dell'ingegneria sociale,
i progressi dipenderanno molto dal grado in cui la ricerca di base nelle scienze sociali può aiutare a farsi un'idea più profonda circa le leggi che governano la vita sociale.
Ricerca di base che deve includere un approccio matematico alle questioni teoriche e al tempo stesso la sperimentazione in laboratorio e sul campo dei cambiamenti sociali. In questo studio-ricerca bisogna analizzare i tre diversi momenti: la situazione di partenza, gli eventi che portano i cambiamenti e la situazione finale, in un approccio simile a quello degli storici, con la differenza che se per loro la scala temporale è quella degli anni, per gli psicologi è dei
minuti e dei secondi.
Gli scienziati sociali sono stretti tra due pericoli minacciosi:
la scilla del perdere la loro obiettività nel tentativo di occuparsi di unità abbastanza larghe e significative,
da un lato, e la
cariddi della perdita della validità dei loro studi per il fatto di occuparsi di unità inadeguate perché spesso troppo piccole.
Per trovare la giusta misura dovranno perciò agire su piani diversi. Nel risolvere problemi immediati, dove i ricercatori sociali forniscono il loro contributo sia come consulenti riguardo le modalità di azione, dato che le loro conoscenze scientifiche accumulate giorno dopo giorno nel corso della ricerca li rende tecnicamente adatti al compito, sia come esperti nella valutazione delle azioni intraprese. Poi nella sperimentazione di test preliminari, in modo da fornire una guida tra le più sicure alle decisioni politiche. E infine nel proporre politiche a lungo termine e programmi di azione. Secondo Levin,
l'azione sociale pianificata di solito emerge da una idea più o meno vaga. Un obiettivo appare nella forma fumosa di un sogno o desiderio, che difficilmente può essere chiamato un obiettivo. Per diventare reale, per dirigere l'azione, bisogna sviluppare qualcosa che si può chiamare un piano.
Il passaggio dall'idea al piano presuppone che 1. L'obiettivo deve essere chiarito. 2. La strada che conduce alla meta deve essere determinata. 3. Bisogna sviluppare una strategia di azione. Queste tre cose insieme formano il piano generale, che precede l'azione e che corrisponde a un campo che contiene la struttura dell'obiettivo, e i passi in direzione dell'obiettivo, spiegati con sufficienti dettagli, servono come impronta per l'azione. Inoltre, per essere efficace, questo piano deve essere flessibile, e questa flessibilità necessita di alcuni modelli procedurali. Accettare un piano non significa che tutti gli ulteriori passi siano prefissati da una decisione definitiva, e una decisione può essere definitiva soltanto riguardo al primo passo. Levin, in questo caso, si ispira all'ambito militare, dove maggiormente sono sviluppate nei massimi dettagli le azioni pianificate di gruppo, per cui il riconoscimento degli effetti del primo passo possono rendere necessario alterare il piano generale e portano a una decisione su come effettuare il secondo passo e via di seguito. È a questo punto che emerge l'influsso delle idee di Wiener, allorché Levin sostiene che
per comprendere quale tipo di organizzazione sociale sia richiesta per un'azione pianificata di gruppo che abbia efficacia, ci si può riferire ai modelli di certe macchine che puntano a certi obiettivi.
Ovvero, il sistema d'arma contraerea progettato durante la guerra.
C'è qualcosa di equivalente nella vita sociale che dirige l'azione sociale? Quali sono i nostri organi di senso sociali? Che dire del processo che governa queste azioni?
Adoperando anche lui l'esempio del capitano di una nave che governa il timone in base alle informazioni che riceve, ma che vale anche nel caso di cittadini riuniti per risolvere un dato problema, Levin sottolinea come spesso ci si accontenti di risultati che a primo acchito sembrano buoni, ma che alla fine non conducono da nessuna parte. Per evitare che la nave giri in tondo o che i cittadini non vengano a capo della questione da risolvere, c'è bisogno di una visione dall'esterno che ci informi del fatto che si stia o meno progredendo. In molti campi della gestione sociale, come ad esempio quelli che hanno a che vedere con i problemi delle minoranze, l'educazione, il modo di condurre le conferenze o le commissioni, scarseggiano gli strumenti in grado di indicarci la nostra esatta posizione, in che direzione ci muoviamo e a quale velocità. Come risultato, le azioni sono incerte riguardo se stesse, sono alla mercé delle approvazioni o disapprovazioni di capi, colleghi o del pubblico. Ma forse, cosa ancora più importante e urgente, sono incapaci ad apprendere, poiché in un campo in cui mancano gli standard per valutare se sono stati raggiunti gli obiettivi, non può avvenire alcun apprendimento. Se non possiamo giudicare se un'azione ha portato in avanti o indietro, se non abbiamo criteri per valutare il rapporto tra sforzo e raggiungimento dell'obiettivo, non c'è nulla che possa impedirci di arrivare a conclusioni errate e incoraggiare abitudini di lavoro sbagliate.
Un governo efficiente dell'azione sociale presuppone la necessità di sviluppare metodi di accertamento dei fatti che permettano di determinare in modo abbastanza realistico la natura e la posizione dell'obiettivo sociale e la direzione e la quantità di moto che risulta da una data azione. Per essere efficace, questo accertamento dei fatti deve essere collegato alla stessa organizzazione dell'azione. Deve far parte di un sistema di feedback che leghi il settore dell'organizzazione che si occupa di questa ricognizione ai settori che agiscono. Il feedback deve essere fatto in modo che una discrepanza tra la direzione desiderata e quella effettiva porti automaticamente a una correzione delle azioni o a un cambiamento della pianificazione.
L'occhio del nemico.
L'occhio del nemico.
L'occhio del nemico.
L'occhio del nemico.
Tu mondeggi bene comune.
Mondeggi bene comune.
E la Gritec.
E la Gritec.
Dal basso.
Dal basso.
Dal basso.
Dal basso.
Dal basso.
Collettivo Terra e Libertà.
Terra e Libertà.
Terra e Libertà.
Terra e Libertà.
Seconda parte. Oh.
Non c'è molta differenza fra sostenere che una comunità possa riappropriarsi dell'intelligenza artificiale con finalità agroecologiche e sostenere gli usi civili del gas nervino. Chi diffonde queste idee, però, si garantisce un posto fra i guardiani dell'ordine costituito, con tutte le ricompense che ne derivano. Operazioni come quella di Alex Giordano e soci sono infami e squallide. Infami perché mirano a far penetrare dal basso le logiche del dominio, a convincere chi cerca in buona fede di distruggere la casa del padrone, che farlo con gli attrezzi del padrone è possibile, anzi, conveniente. Squallide perché sono basate su una costante opera di stordimento retorico, miscugli di parole chiave senza logica, in cui gli elementi di critica vengono neutralizzati citandoli senza mai affrontarli con ordine ed onestà. Giusto per fare un esempio, Giordano ammette che l'approccio black box alle tecnologie informatiche sottrae sapere agli agricoltori, ma subito dopo millanta la possibilità di smontare e rimontare questi dispositivi per capirne i processi interni. Ora, l'idea che una piccola comunità di contadine e contadini possa garantirsi un controllo sostanziale sui vari processi di un sistema di agricoltura 4.0, estrazione e stoccaggio dei dati, addestramento e funzionamento degli algoritmi di intelligenza artificiale, assemblaggio dei chip e dei dispositivi, per metterlo al servizio dell'agroecologia, è ovviamente falsa, ed è falsa per vari motivi. È facile rendersi conto che queste tecnologie sono troppo complesse per essere padroneggiate dal basso. Richiedono conoscenze avanzate di ingegneria, elettronica, matematica, informatica e dipendono da apparati globali per il funzionamento della rete, la raccolta dei dati, l'estrazione delle risorse minerarie, la produzione di energia. Ma ad un livello più profondo questa idea è falsa, perché si basa su una concezione completamente fuorviante di cosa sia la tecnologia e di che rapporto ci sia fra tecnologia e società, ovvero la concezione dominante secondo cui la tecnologia può essere usata liberamente ed è politicamente ed eticamente neutra. Per capire cosa sia effettivamente la tecnologia, la sua definizione va ampliata fino ad includere, oltre al dispositivo in sé, l'utente e le modalità di produzione e utilizzo, ma soprattutto la sfera di elementi politici, economici, simbolici, nonché la relazione con altre tecnologie e con la società nel suo insieme. Ogni tecnologia specifica porta con sé una sfera di elementi, pratiche, competenze, infrastrutture, obiettivi, immaginari ed agisce in una maniera che Neil Postman definì ecologica. Una nuova tecnologia non si aggiunge alla società, ma crea una nuova società. Per fare un esempio, si immagini di dover spiegare cosa sia l'automobile a un uomo dell'antichità. È chiaro che definirla come un dispositivo che converte energia termica in lavoro meccanico per favorire la locomozione, per quanto tecnicamente corretto, sarebbe assolutamente insufficiente a fargli capire cosa effettivamente sia l'automobile. Per permettergli di farsene un'idea minimamente utile, bisognerebbe parlargli dei processi industriali ed economici che ne hanno permesso la produzione e l'acquisto di massa, dell'estrazione di combustibile fossile che ne ha garantito il funzionamento, della rete di strade e autostrade che ne ha facilitato la circolazione, della cultura che ne ha fatto un simbolo di status sociale. Diventerebbe chiaro da questa spiegazione che l'automobile è stata il fulcro di uno stravolgimento profondo e generale della società, che ha completamente cambiato l'aspetto delle città, i rapporti sociali, le catene di valore. È solo con questa ampiezza di sguardo che possono essere comprese le tecnologie moderne. La tecnologia va dunque intesa come un oggetto socio-storico costitutivo della società e in quanto tale non è possibile separarlo dal proprio contesto e indirizzarlo verso altri scopi. Le tecnologie della società capitalistica, in particolare, sono inseparabili dalle dinamiche coloniali ed estrattive che generano una distribuzione diseguale di risorse su scala globale. Anzi, il progresso delle tecnologie imperiali è esattamente l'indice dei processi di accumulazione capitalista. Non un accessorio, bensì l'espressione della struttura economica vigente. Lo sviluppo tecnologico moderno si nutre di un flusso di lavoro risorse che è per forza di cose asimmetrico. Ad esempio, la diffusione dei pannelli solari in Europa non sarebbe possibile se questi dispositivi non fossero prodotti in paesi dell'Asia, dove il lavoro ha un costo minore e dove i vincoli ambientali sono pressoché nulli. La conseguenza è che, al massimo, l'impiego di queste tecnologie per affrontare i problemi ambientali non fa che spostarli dal centro dell'impero alle periferie sacrificabili. Se anche la centralina IoT ridurrà in una qualche misura i trattamenti fitosanitari del vigneto di Mondeggi, lo farà solo volgendo a proprio favore i meccanismi di sfruttamento globale, appropriandosi di lavoro a minor costo e producendo danni ecologici dislocati nei paesi in cui vengono estratte le risorse e prodotti i dispositivi. Come ben riassunto da Adrian Almazan, la vecchia idea socialista che le tecnologie del capitalismo possano essere messe al servizio del proletariato è falsa, perché il capitalismo è, fra le altre cose, la sua tecnologia. Finché non ci si libera di questo errore di fondo nel pensare la tecnologia, sarà impossibile orientarsi e agire efficacemente contro questo presente, segnato in maniera cruciale dalla dimensione tecnologica. E si sarà facile preda di ciarlatani come Giordano. Per promuovere l'adozione dell'agritech, Giordano sfrutta inoltre una retorica di naturalizzazione dello sviluppo tecnologico. Così come i contadini del passato creavano ibridazioni mettendo il giogo ai buoi, così oggi siamo chiamati a rispondere ai problemi del nostro tempo con i sensori e l'intelligenza artificiale. Creare una falsa linea di continuità fra la civiltà contadina e i dispositivi moderni serve a renderli più rassicuranti e ad occultare le differenze sostanziali che esistono tra tecnologie conviviali che, riprendendo le categorie di Van Illich, promuovono l'autonomia di chi le utilizza e tecnologie che manipolano e sottomettono l'utente rimanendo di fatto nelle mani di altri. È importante notare che questa è la stessa operazione ideologica che viene regolarmente usata per difendere il ritorno dei cloni chimerici brevettati, che vengono quasi sempre proposti come una versione più moderna ed efficiente di una pratica di selezione delle piante la cui storia si perde nella notte dei tempi. A ben vedere, la naturalizzazione delle tecnologie moderne è pressoché onnipresente nel discorso mainstream sull'innovazione tecnologica in qualunque ambito e serve a celare una discontinuità fondamentale. La tecnologia moderna è fondata su scambi di lavoro e di risorse asimmetrici negoziati sul mercato globale, senza i quali non potrebbe esistere. Intelligenza artificiale e OGM sono entrambi progetti di rapina perché, ancor prima di valutarne gli usi e gli effetti, sono inestricabilmente legati allo sfruttamento e al dominio che li rende possibili. In ballo qui non c'è solo una centralina IoT, ma un vero e proprio modo di pensare che porta dritti fra le braccia del nemico. Su una cosa Giordano è sincero, ed è quando, rivolgendosi a Mondeggi Bene Comune, dice: Noi ci muoviamo un po' nelle istituzioni e sappiamo benissimo che solo con voi possiamo fare questa cosa. Questo è il punto cruciale. L'informatizzazione dell'agricoltura, così come l'incarcerazione tecnologica della società, non può avvenire solo dall'alto, ma ha bisogno di infiltrarsi anche dal basso, tramite la collaborazione di soggetti sociali che si fanno vettori di accettazione e contribuiscono a normalizzare gli strumenti del potere nell'arsenale di chi vorrebbe resistere. Le parole in questo hanno un ruolo fondamentale. Le parole ci permettono di pensare e la loro mancanza inibisce il pensiero, per cui quasi sempre queste erosioni del senso critico passano attraverso veri e propri furti semantici. In questo caso di parole come agroecologia, comunità, commons. Contro questi tentativi di annebbiare la vista e di rubare il senso alle parole, ripetiamo che l'intelligenza artificiale e digitalizzazione sono guerra generalizzata al vivente. L'idea che questi sistemi mortiferi, che sono al centro dello scontro per la supremazia mondiale ed inestricabilmente legati alle dinamiche di sfruttamento su scala planetaria, possano essere riorientati secondo valori diversi da quelli che effettivamente e materialmente li animano, è pura fantasia. Perdere perché il nemico è più forte è una sconfitta che risparmia la dignità. Intollerabile, invece, è non vedere più il nemico perché ormai si guarda il mondo come lui. Rovereto, aprile 2025. Collettivo Terra e Libertà. L'occhio del nemico. Su Mondeggi Bene Comune e l'Agritech dal basso.
Fine della seconda e ultima parte.
Par un communiqué publié sur leur site, deux groupes d'anarchistes anonymes, ils revendiquent la coupe de pylônes électriques et l'incendie d'un poste électrique qui a provoqué, nous vous en parlions hier, une panne d'électricité géante dans toute l'agglomération cannoise. 160 000 personnes avaient été privées de courant pendant quelques heures. Qui sont ces anarchistes, Noémie Loisel, et que revendiquent-ils précisément ?
comunicato del sabotaggio contro impianti elettrici in Costa Azzurra.
C'est dans un communiqué anonyme posté sur un site de publication en libre accès que la revendication des actes de sabotage sur la ligne de haute tension et le transformateur électrique sont assumés par ce groupe qui se revendique comme deux bandes d'anarchistes.
Taglio. Qui due bande anarchiche. Rivendichiamo la responsabilità dell'attacco contro impianti elettrici in Costa Azzurra. Alla vigilia della cerimonia di consegna dei premi del Festival di Cannes e della serata di gala, abbiamo sabotato la stazione elettrica principale che alimenta l'agglomerato di Cannes e interrotto la linea di 225 kV proveniente da Nizza. Queste azioni mirano non soltanto a perturbare il festival, ma anche a privare di corrente i centri di ricerca e le fabbriche di Thales Alenia Spazio, le sue decine di ditte subappaltatrici, le start-up della French Tech che si credono al riparo, l'aeroporto e tutti gli altri stabilimenti industriali, militari e tecnologici della zona. Un'interruzione inattesa in un brutto film dell'orrore che si trascina da troppo tempo. La stessa sceneggiatura che si gira e si rigira di continuo fino alla nausea. Gli scenari cambiano, anche gli effetti speciali, ma la scenografia è sempre la stessa. Un mondo che non smette di bombardare, di sfruttare, di estrarre, di accaparrare, di violentare, di saccheggiare, di affamare, di mitragliare, di inquinare e di sterminare, fino a quando tutto non sarà sotto il suo controllo. Sappiamo bene di non essere su un set cinematografico, ma l'espressione «taglio» ci sembrava riassumere bene il nostro desiderio, spegnere questo sistema mortifero.
Le procureur de la République de Grasse affirme que cette revendication est en cours d'évaluation. Le ministre de l'Intérieur, lui, a demandé un renforcement de la protection du réseau électrique.
E allora, taglio del vostro spettacolo che serve da vetrina a una Repubblica francese magniloquente, che difende sulla scena internazionale i valori del progresso, ma soprattutto seconda esportatrice di armi nel mondo. L'eccellenza francese in questo campo arma la NATO e semina la morte, dallo Yemen a Gaza, dall'Ucraina al Sahel. E allora, taglio della vostra cerimonia oscena in riva a un mare diventato cimitero di rifugiati e pattumiera industriale di una società che adora portare sugli schermi la rivolta, ma che reprime e imprigiona chiunque si sollevi contro la sua dominazione del mondo. E allora, taglio della promozione del mondo di sostituzione che fabbricate con le vostre serie e i vostri film che ci vogliono far dimenticare il pianeta reale, marcio di fabbriche, autostrade, cemento e miniere. E allora taglio dei testicoli, no? Allettante. Vabbè, delle mani, nemmeno? Allora della lingua. Ad ogni modo, far tacere tutti quelli che dicono comunque queste isteriche esagerano. Mettere in condizione di non nuocere questi oppressori dalle mille maschere che trasformano i corpi in oggetti e che difendono la cultura dello stupro così apprezzata nell'industria del cinema, dallo schermo ai luoghi delle riprese, ma altrettanto diffusa altrove. Allora, taglio della corrente delle vostre industrie militari tecnologiche. Thales Alenia Aerospazio, leader del settore della difesa, fabbrica sistemi di puntamento per cannoni e di guida per missili, e delle telecomunicazioni spaziali. È di gran lunga il principale produttore di satelliti in Europa. E più nello specifico di quelli ad uso militare. I laboratori e le fabbriche sul sito di Cannes lavorano 24 ore su 24. Qui parecchie migliaia di ingegneri e tecnici lavorano quotidianamente alla messa a punto di questi satelliti militari. Osservazione, comunicazione, guida di missili e droni. E civili, telecomunicazioni, sorveglianza. E allora taglio dei vostri vomitevoli discorsi che vorrebbero intrattenerci durante i vostri preparativi di guerra, dei vostri annunci di reindustrializzazione e di rilancio del nucleare, delle vostre presentazioni sulla transizione ecologica e la continuazione della società industriale, dei vostri discorsi contro quelle e quelli che lottano contro i vostri cementifici, le vostre autostrade, i vostri siti nucleari, le vostre fabbriche chimiche, i vostri TAV e i vostri ripetitori, delle vostre ingiunzioni all'unità nazionale, al riarmo dello Stato-Nazione, alla difesa dei vostri valori e della vostra visione del mondo. E allora sì, tagliare la corrente a chi ci distrugge. Il sabotaggio è possibile. Tagliare gli schermi. Tagliare le autostrade. Tagliare i piloni. Tagliare la luce artificiale. Tagliare le linee del TAV. Tagliare le telecomunicazioni. Tagliare i tubi dei bulldozer. Tagliare la corrente all'industria militare. Tagliare la corrente alle fabbriche. Tagliare gli oleodotti e i gasdotti. Tagliare le torri di misurazione dell'eolico. tagliare le linee di approvvigionamento degli eserciti, tagliare l'acqua all'agricoltura industriale e alle fabbriche dell'elettronica, tagliare i cavi delle centrali fotovoltaiche, tagliare le antenne, tagliare le sbarre delle celle delle prigioni e lunga vita agli attacchi contro il carcere. Tagliare corto con i discorsi riformisti e autoritari. Tagliare corto con il silenziamento e la minimizzazione delle violenze patriarcali. Tagliare il piedistallo delle celebrità e degli altri uomini al potere, che aggrediscono e violentano dietro le quinte come sui campi di battaglia. Tagliare corto con chi dice di aspettare. E andare avanti e resistere. Coraggio. E dal momento che vi piace portare sugli schermi la rivolta, e che bisogna pur sempre mantenere un po' di senso dell'umorismo, ecco qui, ispirata dagli ultimi successi del cinema internazionale, un'autoproduzione uscita appositamente per l'edizione 2025 del Festival di Cannes. Sabotaggio 2, notturno a Cannes. Un'autoproduzione anonima. Produzione sconosciuta e determinata a rimanerlo. Trama ispirata da convinzioni assolutamente reali. Uscita maggio 2025. Sinossi. Ambientato in un mondo sull'orlo dell'apocalisse, il film racconta le peripezie di un comando libertario che si dà come missione sabotare le fabbriche tecnologiche di grande importanza militare. Quando i membri del gruppo decidono di colpire, al momento di un prestigioso incontro culturale, si scatena una caccia contro il tempo. Se vi piacciono le donne che cortocircuitano la produzione di alluminio, le collegiali che bruciano le fabbriche, le Fremen che insorgono contro l'impero intergalattico o i Commandos che attaccano l'industria petrolifera, quest'ultima produzione non vi deluderà. Les Incorruptibles. Gli effetti speciali lasciano talvolta a desiderare, cosa che non stupisce visto il budget limitato di cui dispone questa produzione, ma la trama e l'astuzia strategica compensano ampiamente questa mancanza.
Cannes Matin.
Una storia irresistibile del bene contro il male, un colpo di fulmine in quest'epoca di confusione e smarrimento.
Allo cinema.
Difficile perdonare la mancanza di sfumature, l'assenza di dialoghi costruttivi e l'evidente carenza democratica del messaggio radicale veicolato dai protagonisti. Ma è al passo coi tempi.
Le Figaro.
Thriller idealista dalle conseguenze più reali che mai.
Sans hypercritique.
Un appello vibrante al riarmo della contestazione radicale.
L'univers diplomate.
Da mettere assolutamente in pratica.
Greta Thunberg.
Il n'y a plus d'électricité dans la ville de Cannes. Tous les magasins ont fermé, regardez. Plus d'élec.
Il n'y a plus rien.
Dans ce communiqué anonyme relayé par Indy Media, un site d'information militant, deux groupes se présentant comme deux bandes d'anarchistes revendiquent avoir, je cite, « saboté le principal poste électrique alimentant l'agglomération de Cannes et scié la ligne de 225 kV venant de Nice ». Ils expliquent avoir agi, je cite toujours, « pour perturber le festival de Cannes, mais aussi priver de courant les centres de recherche ». Le groupe d'anarchistes affirme avoir voulu cibler des sites comme Thales, les startups françaises, l'aéroport et tous les autres établissements industriels, militaire et technologique. Dans ce communiqué, il dénonce le festival de Cannes. Couper paraissait assez bien résumer notre envie, éteindre ce système mortifère, écrivent-ils. Ces revendications sont actuellement examinées par les parquets de Grasse et de Draguignan. Les investigations se poursuivent. Par ailleurs, le gestionnaire du réseau RTE indique avoir renforcé la surveillance de plusieurs sites sensibles. Des hélicoptères effectuent notamment des patrouilles aériennes au-dessus des lignes à haute tension dans le département.
Ces actes malveillants ont entraîné de nombreuses perturbations dans tout l'ouest du département. Trafic ferroviaire chamboulé.
Là pour l'instant tout est à l'arrêt.
Ascenseur bloqué, feu tricolore en panne.
Regardez, il n'y a plus de feu, du coup c'est la merde.
Commerce à l'arrêt.
Normalement c'est censé être une journée où on a beaucoup de monde justement, beaucoup de départs. Sachant que les festivaliers souvent c'est des étrangers, ça paye beaucoup en carte. Là, on sait pas trop comment on va faire aujourd'hui. Quoi.
Du coup on revient à l'ancienne, on paye que en espèces et une note sur un petit papier parce qu'il n'y a plus rien qui marche.
La nave dei Cori. Ascolta tutti gli episodi su lanavedeifolli.noblogs.org.
Gli unici ordini che possono salvare. Questa nave, per questa nave, per questa nave, per questa nave, per questa nave.